cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Lunedì 23 febbraio, buona giornata ad Antonio Paolino, cose di calcio. Questo è il sommario. Milan, Napoli e Juve crollano, l'Inter scappa, Roma, Como e Atalanta volano. Quello che resta della Juve va rilanciato nelle decisive. Prossime due sfide. Confronto alla Spalletti nello spogliatoio, linea ancora morbida, ma solo fino a domenica. Fragilità e orgoglio, la Juve dovrebbe però chiedere la grazia ai propri tifosi. L'editoriale su Bianconera News. Oggi riposo, differenziato e lavoro per Yıldız e Bremer. Si tenta di recuperarli almeno per il prossimo turno di campionato. Non è detto che possono essere a disposizione anche mercoledì in Champions League. Buona giornata, ben ritrovati. Una settimana di quaresima, finite le Olimpiadi, inizia Sanremo. Da domani in mezzo c'è quello che abbiamo davanti agli occhi della nostra squadra. La domanda oggi è molto schietta, è molto netta. Blackout, come ve lo spiegate? 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, in mezzo il pareggio con la Lazio in rimonta, altrimenti sarebbe stato un bollettino di guerra sportiva. Ovviamente una Juventus che viaggia con 46 punti, facendo una proiezione dopo 26 giornate, non supererebbe così i 67 punti, diciamo, nelle gare che restano da giocare, sono ancora 12. Dietro ci attanaglia la presenza di Como e Atalanta a 45 punti. Como che ci ha battuto all'andata e al ritorno, dato storico. Atalanta che dovremo andare ad affrontare in trasferta a casa loro. Ma prima, domenica prossima, la Juventus affronterà quella Roma capace ieri sera di superare le difficoltà del primo tempo. Non è una squadra brillantissima, però incide là davanti, crea e non sbaglia soprattutto dietro, perché senza Bremer questa è un'altra squadra. Senza Bremer perde la lucidità, la compattezza al reparto difensivo e attenzione a Roma. Speriamo non si senta troppo poi l'assenza di quel giocatore tante volte criticato come Locatelli, diffidato, salterà quella partita. Una partita cruciale per il destino della Juventus e senza Bremer mi viene già il dubbio come vado a giocarla. Però naturalmente sono temi che svilupperemo nel corso della settimana. Mi trasferirò in quel di Sanremo, monitorerò la Juventus da distante e in questi giorni naturalmente per la Champions ci sentiremo in appuntamenti fissi quotidiani con Paolo Rossi, con Chiara Leati il giorno della partita, ricordando che alle 12 domani allenamento Juventus e naturalmente verrà seguito il quarto d'ora a nostra disposizione, alle 16 la conferenza della Juventus con Spalletti e che cosa ci potrà dire di più. Oppure voi, perché vedo già qualcuno che scende anche dal carro di Spalletti, vorrei capire voi a capo di questa società una domanda, un'altra domanda è: cosa fareste? Io vi dico la mia, vi farei salire a comandare la Juventus a patto di essere voi o chiunque altro, io o qualsiasi altro, un dirigente scafato, un dirigente esperto, un dirigente, perché se no si cade nella retorica che anche solo con l'allenatore, bravo, bravissimo, mediocre, come quello prima, come quello dopo, senza qualità si commettano gli stessi errori di un anno fa. E pensate, rispetto ad un anno fa, l'equazione porta a dire Thiago, fino a questo momento, meglio di chi è venuto dopo, ovvero la somma di Tudor, Brambilla, che non ha colpe o meriti, oltre ad aver regalato quella vittoria nell'unica partita in Serie A della sua carriera in questo momento, e Spalletti, che sembrava avesse aiutato il gruppo. E probabilmente lui, un allenatore, non incide al 100%. Ribadisco, l'allenatore incide al massimo al 30%. Il restante 70% ci è andato bene, ci è andato male, è arrivato il blackout. come ve lo spiegate il blackout di questo periodo? Perché anche Spalletti ci ha fatto capire, se si va avanti così, sta usando ancora la carota e non il bastone, se si va avanti così non si raggiunge nessun traguardo. Mi date le vostre risposte? Brambilla ad interim fino a giugno, c'è poco da dire, giocatori non all'altezza e la dirigenza che li ha messi lì ancora di più. Buongiorno, vi ho iniziato ad ascoltare, ve la dovete prendere con Agnelli, ci dice qualcuno. Beh, adesso non trasciniamo, tu non è colpa di... non andiamo troppo in là, concentriamoci su quella che doveva essere una svolta e che sembra invece l'ulteriore frenata. Blackout, da cosa dipende? Mi dice Luca, che non ho ancora salutato, che sono arrivati dei vocali. Ricordo anche che la Next Gen ha subito il secondo KO di fila contro prima con Ravenna e ieri col Campobasso. Pari per le women che vedono allontanarsi la vetta della classifica e poi derby amaro per la primavera. Anche perché vorrei, non tanto che i risultati fossero del nostro settore giovanile positivo, perché avere le categorie inferiori vincenti, magari, avere dei giocatori che arrivano quasi in prima squadra e non vederli fiorire, e beh, mi fa pensare che anche lì andrebbe rivisto e corretto il piano operativo. E ho detto tutto. Ho detto anche però nell'editoriale che vado a prendere, e vi apro e vi metto a disposizione, forse lo vedevate già prima, aprite bianconeranews.it, la Juve dovrebbe chiedere la grazia ai suoi tifosi. Alcuni passaggi, quando i problemi non si riescono a risolvere, allora sono seri e vanno affrontati con metodi drastici. A maggior ragione dopo aver sostituito 3 allenatori. Le ultime sconfitte, 4-5 partite, riportano la Juve al punto da dove è cominciata l'avventura dell'ex tecnico della nazionale. E qui, come mai? Eppure non è il problema principale l'allenatore, nonostante qualcuno dica che la colpa è di Radio Bianconera che appoggia la candidatura al rinnovo di questo allenatore. Mi sembra veramente pazzia pura, follia pura. Allora vi chiedo da dove ricominciereste, come ricominciereste, si butta sempre via tutto. Qui c'è da cambiare la squadra, fin quando non ci saranno elementi pesanti di carattere, di personalità, di qualità in mezzo al campo, dietro, davanti, a destra e a sinistra, almeno uno su due, gli altri, uno su due, non migliorano e vanno in panico. Gli errori sono di Di Gregorio, sono di McKennie, sono di Cambiaso, sono il rendimento piatto di Kelly senza Bremer. La forza di Bremer, che non è però un leader assoluto, di quelli che urla anche con il centrocampista. Thuram a fasi alterne, Locatelli criticatissimo, utile, diventa un giocatore normale. Se a fianco non ha quelli da cui imparare, se è lui da quello da cui imparare, non so se rendo l'idea. Ildiz, non basta rinnovare i contratti e dargli la 10, ma è quello superiore alla media, che sbuffa vedendo il secondo gol subito dalla Juventus. Kumainez, impalpabile, va ceduto, datelo a Gasperini, rincassate qualche soldo. Openda e David, improbabile che possano trasformarsi in elementi trascinatori di questa squadra. Con Sensao, prevedibile, ho fatto le pagelle, perché poi le faremo, le pagelle senza fette di salame davanti. Spalletti almeno ci ha provato con una logica, con un'esperienza. La Juve è questa, da Di Gregorio al suo attaccante. C'è da togliere Ildiz. Ma vi rendete che togli Ildiz, che è quello con cui sei riuscito a rinnovare più facilmente, per un semplice motivo, che l'accordo tacito è: stringiamo l'accordo e poi vediamo come vanno le cose, perché ad un certo punto Ildiz così non riesce a convincerlo a rimanere, ma almeno lo metti sul mercato con un valore che dà sostanza agli investimenti fatti. La Juve è questa, non è Di Gregorio di più di Consensao, non è Openda di meno rispetto a qualcun altro. Ok? E poi ci sono i fallimenti del mercato. perché ve la siete presi con Motta, con Tudor, ce la siamo presi per certi versi, analizzando le situazioni, col mercato c'era da comprare un attaccante, abbiamo fatto finta di comprarne 4, non ne abbiamo trovato uno, va bene? Vlahovic, per quanto scarso sia, vediamo come andrà, ma lui magari annusa l'ipotesi di potersi fermare a certe condizioni, i suoi procuratori no, da quanto so. Il blackout da cosa dipende? Anno prossimo Carne Secchi, rinnovare subito Dusan e Palladino in panchina. Ma quale Palladino? Ma per favore, non lo sto dicendo io, lo state leggendo voi, ma Palladino è il mister giusto a parer mio, ex Juve, in prospettiva un nuovo special one dei mister. La mediocrità è solo dei tifosi che pensano che la colpa sia l'allenatore, ignoranza totale e memoria storica di un pesce rosso. Non offendete i pesci rossi, perché io tutte le mattine gli davo tanto da mangiare ai miei pesci rossi da bambino, che dopo un po'...
Sono durati poco,
esatto. Va bene, allora, caro Luca, avete sentito anche la sua voce. Mi metti davanti le risposte di Spalletti, il direttore che chiede se è preoccupato. Sapete che lui o ha giocato a carte scoperte o non ha capito se è preoccupato non di sé, ma di questo momento, di questa settimana. E vi dirò di più, e torna d'attualità che la Juve non sta con le mani in mano, bravi o cattivi che siano i dirigenti. La grazia chiedetela ai tifosi, non andatela a chiedere per farvi dire dei no. Magari i tifosi vi dicono di sì, ma bisogna chiarire il progetto. State notando che si lamentano tutti degli arbitri? Tutti? E intanto volano, i serpenti volano, quelli davanti, dividono i problemi da tutte le parti. Ma avete visto come hanno giudicato gol, non gol, questa settimana? E fortunatamente non riguarda noi. Ma avete visto come non ha tirato fuori i cartellini, doveri contro di noi, e ne ha tirato fuori uno, di frustrazione, anche quello di Locatelli, esausto, perché ci manca poi che te lo mandino a parlare di nuovo lui, eccetera, eccetera, e c'è poco da aggiungere, e si toglie dalla battaglia di Roma. Il calcio bisogna osservarlo così. Gli arbitri non sono capaci, vanno bene per questo campionato dove tutti si lamentano e vanno in tilt e poi decidono sulla prima cosa che passa, cercando di accontentare qua e là, buttano fuori gli allenatori, buttano fuori i team manager, ma in campo ogni tanto sorvolano, ogni tanto fanno finta di mettere il fischietto in bocca, si lamentano tutti, tutti chiederebbero la grazia per qualcosa e per qualche torto subito. Ognuno pensi ai panni sporchi e cerchi di lavarli nel più breve tempo possibile. Andiamo ad ascoltare i vocali, perché poi dopo non ci sarà spazio, cioè ci sarà, ma magari non un ampio spazio come vorrei.
Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Sono pienamente d'accordo con questo tuo ragionamento, ci vanno i giocatori di un certo tipo, ci vanno i giocatori forti, bisogna tornare a quelle cose lì.
Uno su due.
Esempio molto pratico. Vai. Quando avevamo preso Pirlo, quello ci ha svoltato tutto, ma poi non solo lui. Detto questo,
sì, ma messo in quale
adesso
squadra?
Pensiamo alla gara con il Galatasaray.
Pirlo, Vidal, Marchisio.
Lo stadio, cerchiamo di portarci a casa almeno una vittoria, per quanto sia possibile, e aspetto anche le news sul del grande Malù, se c'è, questo non lo so.
È domani, martedì.
Però pensiamo prima alla gara di mercoledì. Forza Juve.
Forza Juve, grazie, al di là che la pensi come me, potresti anche non pensarla come me, ma vado dritto al problema, non faccio il copia e incolla di cosa fa comodo sentirsi dire o ascoltare in queste ore, perché poi si passa da un eccesso all'altro. L'unica cosa che rimando al mittente, durante la partita, alla fine perdiamo col Como, Santarelli mi legge questo messaggio, non che mi infastidisce la maleducazione, ma in questo caso non c'è stata, lo dico chiaramente, vi faccio i complimenti perché sono arrivati migliaia di messaggi, veramente, non dei copia e incolla, vocali, mandateli anche voi, brevi, concisi, qual è la causa del blackout. Rimando al mittente, la colpa è vostra della radio, vi sta bene perché state appoggiando la conferma di Spalletti. Mi dite se nell'ordine dei problemi Spalletti non è l'ultimo dei problemi, per quanto vi possa piacere o non piacere. per quanto sia bravo o non sia bravo. È l'ultimo no dei problemi. Ma si può ieri fare il punto con la squadra senza che parli la dirigenza? Ma vi ricordate quando la dirigenza aveva, ce l'aveva di acciaio inossidabile? Entrava nello spogliatoio e parlava uno, non l'allenatore. L'allenatore diceva: oggi ascoltiamo il direttore. Capello con Moggi, Trapattoni con Boniperti, o non le mandava a dire, cioè usciva l'avvocato e parlava alle televisioni, non passava neanche dal via Agnelli. Ok? Nei momenti difficili, nello spogliatoio, Andrea Agnelli andava a parlare. Questa è la competenza che manca. Nonostante gli errori di Moggi, Andrea Agnelli, Boniperti, tutti quelli che volete, gente scafata ed esperta, ieri ha parlato di nuovo Spalletti. Ma sapete che dopo un po' io giocatore mi stufo di ascoltare Spalletti? Parlo ai calciatori che c'è, al calciatore che c'è in voi. I calciatori giovani, capaci, intelligenti o quasi, in questo momento è come se tu non parlassi, soprattutto se usi troppo il bastone o troppo la carota. I dirigenti in silenzio, come emerge in queste ore, che hanno solo assistito per dimostrare la loro presenza, sbagliano ancora una volta. Chiellini non ha quel ruolo, non può farlo, è stato limitato o non l'ha voluto prendere quella grana. Comolli ascolta, guarda l'allenamento. In allenamento va sempre tutto bene. Non bisticciano tra loro, è un gruppo compatto, sta dalla parte dell'allenatore. Modestò arriva dal Monza. Tutti si danno ragione. Il problema della Juve è che negli uffici, così come in campo, sono tutti dei signor sì. Nessuno alza la voce col potere di poterlo alzare e fare sentire bruscamente quello che potrebbe capitare. È vero, la frase è stata usata, è un virgolettato. Rischiate la Juve. Anche Spalletti sa che rischia la Juve, perché non accetterà l'incarico l'anno prossimo se il gruppo rimane questo. E la società non gli può garantire un altro gruppo. Quindi, ecco il blackout spiegato. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Mi fate sentire i vostri vocali? È l'ultimo dei problemi, mi dicono. Rispetto al tuo pensiero, amico bianconero, io rimango del mio, non so qual è. Spallettone, ex Inter Napoli, gran bidone a parer mio. Io non ho detto che è bravo, magari. Penso che sia più utile lui che quelli bravi che abbiamo avuto prima. Parlo fino a Motta, eh? Troppi esperimenti. Bidone, non mi sembra corretto dire bidone, altrimenti non riuscivi a fare neanche quello che sei riuscito a fare con questo allenatore. Quindi cosa facciamo? Cambiamo allenatore? C'è Simone Inzaghi che aspetta. Ve lo ripeto da tempo, Simone Inzaghi. Non illudetevi di altri nomi. Del Piero in questa Juve non entra da dirigente. Guardiola in questa Juve non entra da allenatore. Klopp se ne sta in vacanza. Altri aspettano che gli paghi lo stipendio fino all'ultimo giorno, perché potresti richiamare anche Thiago Motta, per modo di dire. Cioè, vi rendete conto? Stop alle allucinazioni. Poi, voi mi potete dire anche che la terra è piatta, che la Juve è forte, che la Juve vince lo scudetto. C'è chi con sano realismo dall'inizio dice ben altre cose. La credibilità di questa radio passa anche da queste affermazioni. Vocale.
Buongiorno direttore. Allora, io anch'io sono di quelli che dice che il problema dell'allenatore non esiste. Okay?
Anche un piccolo problema esiste,
che ci sia questa venerazione di Spalletti un po' bizzarra, per cui continuiamo a perdere e a prendere gol, però giochiamo bene. Vabbè, comunque. Il problema non è l'allenatore, ma il problema è chi comanda. Io lo dico.
Bravo, è centrato il tema.
Di Giuntoli, anzi dalla notte del famoso Dover Rocchi. Infatti io ci volesse un genio a prevedere quello che è successo, visto le premesse, no? Il problema è il signor John Elkann, che ha dimostrato...
Oramai è abbastanza chiaro che abbiamo un problema...
...di delegare, che per un manager
nei piani alti.
È un po' grave, secondo me, no? John Elkann doveva semplicemente tornare a fare quello che ha sempre fatto, il banco, ma di Andrea...
Il bancomat di Andrea Agnelli, però non gli devi neanche spillare troppi soldi, perché sennò poi chi ha il potere di firma ti toglie il bancomat. Ma deve anche un po' verificare. Adesso, bancomat o non bancomat? Bancomat o non bancomat? Sono d'accordo con te però. Il relatore ha un'incidenza, certo, però non aveva neanche più senso proseguire con la linea allegriana, onestamente.
Cosa però abbiamo? Se ne cambi 4 in 3 anni e la squadra è quella...
Diventi l'Inter.
Il problema non è l'allenatore.
Diventi l'Inter, diventi l'Inter. Diventi l'Inter di una volta, esattamente quella, quando io ridevo degli interisti di Moratti e dell'Inter, no? E incominciavano a parlare poi loro degli arbitri. Certo che il vantaggio ce l'hanno avuto tutti nel calcio, quello che l'Inter non ammette mai. Tutti. O fischiando contro gli altri o non fischiando qualcosa a te. Ok? Io non voglio diventare, e non lo diventerò mai, resterò l'unico a non diventare dell'Inter avendo tifato Juventus prima. Perché magari qualcuno cambia o si sente nel suo mondo diventare interista. Detto molto chiaramente. Dico che il problema ormai è evidente. Però bisogna cercare, allora, dirigenti qualificati del mondo del calcio. Dirigenti qualificati. A me non interessa se parlano inglese o se sono dei manager alla Blanc o alla Comolli. Perché faranno sicuramente del bene. Sono dei professionisti seri. Ma se io operassi in una sala operatoria sarei un disastro. Perché svengo alla visione di una goccia di sangue, non so se ho reso l'idea, o penserei che basterebbe applicare il modello calcistico al modello sanitario e viceversa, o qualcos'altro. La professionalità passa da quelli un po' scafati, o ce l'hai in campo o ce l'hai fuori dal campo. Tutto nuovo, giovane e vergine porta a degli sbalzi di umore, a degli sbalzi di risultati. Altro vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, il secondo messaggio che mando perché dopo mi sono incartato un pochettino.
Comunque, ti perdoniamo.
Caotico, bianconero, un abbraccio a tutti quanti. Ah. Una cosa veloce, direttore, io l'ho sentita al colpo di tacco venerdì sera. Sembrava che lei dicesse le cose che stavo pensando io in quella conversazione che ha avuto con i due gentlemen di colpo di tacco. E cosa dire? La mia riflessione adesso è unica. Bando alle ciance, tutti i disastri che abbiamo fatto con i giocatori, i passaggi sbagliati, vi dicendo. Io avrei visto bene presidente Allegri, però diciamo me l'hanno sfanculato, giunto lì tutti i suoi.
Perché gli hai dato carta bianca. Attenzione a dare carta bianca adesso a Comolli. Ti dirò un'altra cosa. Tu dovevi costruire questo tipo di Juve. Marotta presidente, ti dice qualcosa? E gli limitavi i poteri amministrativi. Marotta presidente. Cresceva Chiellini sotto ed eri già in una botte di ferro. E magari un ruolo di quel tipo lì, anche ad Allegri. Con Allegri sulla panchina, oggi le polemiche sarebbero le stesse di sempre. Perché giocheresti male per avere quanti punti in più ha il Milan rispetto a noi in questo momento, con una squadra più forte, secondo me. 54 rispetto a 46. 8 punti senza coppa dall'inizio. Quindi tu saresti terzo o quarto con Allegri. Devi anche cambiare, devi avere anche coraggio. L'errore è vero che di Andrea Agnelli, perché si libera di tutti quelli che ha avuto pensando di rinnovare, ricatalogare tutto e ripartire da zero. Purtroppo qualcuno ha azzerato anche lui.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora inizia il secondo blocco di Cose di Calcio. Questa è un'idea, non è la verità, caro amico mio, perché non è la verità mia, non è assolutamente neanche la verità tua, cioè i piattelli della bilancia sono identici. Continui a sentirti la bocca delle verità, ma quando sono state vinte 6 partite su 7 riconoscevamo questo, ma la poca personalità della Juve, punto, dei giocatori, della qualità. Forse ci illudevamo anche noi che fosse totalmente risolto il problema. La differenza tra chi imbastisce ragionamenti e chi va solo a simpatie. Detto molto chiaramente, perché io non te le mando a dire. Non faccio il copia e incolla per avere un tuo like in più o di qualcun altro. Io dico quello che respiro, che vivo. Spalletti è l'ultimo dei problemi. Sì, lo ripeto, e mi fa piacere che molti non la pensino come te. Ma non perché danno ragione al sottoscritto. Se la Juve vince, ma non convince, o prova a vincerle 4-3, 4-4 e perde 5-4, abbiamo capito che è riuscito a fargli fare quello spunto. Però capiamo anche che a un certo punto si spegne la fiammella e stiamo provando a cercare delle spiegazioni. E le spiegazioni sono anche che Gio Del Can ha piazzato dei dirigenti non all'altezza di questa Juve. Chi deve decidere ha piazzato Chiellini il più distante possibile dalle situazioni di campo. Perché? Perché io la leggo così, la presunta verità. Non c'è una verità. Forse non la sa neanche la Juventus. Chiellini o qualcuno, o il Del Piero volesse venire, o qualcun altro, sarebbe dovuto andare lui ai microfoni a dire delle cose. Sarebbe dovuto andare lui a attaccare o non attaccare, a parlare nello spogliatoio. Non ti sembra che ci siano troppe note stonate? Quindi si cercano anche su delle basi concrete delle spiegazioni, a mio avviso. Perché non sono le vittorie? Perché pensavi di vincere lo scudetto? Perché pensi che possano comprarti 8 giocatori l'anno prossimo? Tutti di prima fascia, tutti dei Bernardo Silva? Sbaglieranno anche quelli che verranno dopo, ma chiariranno meglio alla squadra e ad altri, o chiariranno subito quali sono le gerarchie dello spogliatoio. Ti sembra qualche motivazione in più rispetto alla simpatia e antipatia che puoi avere per una radio, un direttore o un allenatore? A mio avviso sì. Recepito? Se vuoi, prendi e butta nel cestino. Diversamente da quello che pensi di insegnarci tu. Vuol dire davvero ignorare il punto focale del disastro, cioè i calciatori. Ci dice qualcun altro, ma magari hanno... in piena autonomia, la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi. Vada da Elkan, si faccia assumere. Assolutamente no, do consigli, faccio un altro lavoro, do questi consigli. Mentre invece qualcuno si preoccupa di criticare, a volte Allegri, a volte quello. No, si difende la Juve, ma si cerca di migliorare la Juve. Se sei bravo a sintetizzare, ad ascoltare. Altrimenti il tifoso crede, passa sta palla, bravo quello, bravo quell'altro, Kumanes, vattene a casa, non compriamo più dall'Atalanta. 2 mesi dopo volevate Lookman. Quelli come voi sono il male del calcio, il male di ogni società, compresi noi giornalisti. Vedi che io ci aggiungo sempre anche, faccio un po' di autocritica. Provate a farla anche voi ogni tanto. Abbiamo il collegamento? Andiamo da chi ne avrà per tutti i marziani del cielo. Eccolo qui, Marco Sanfelici. Buongiorno, almeno tu c'hai il sorriso e me lo fai tornare, perché a volte mi sento un dottore in corsia con certa gente. Veramente, che non vuole neanche la supposta, perché preferisce l'aspirina. Ma a volte serve la supposta e non l'aspirina, o forse servono tutte e due, ma non faccio il medico. Ciao Marco, al di là di tutto, naturalmente, se volete imparare un po' l'ironia, scherziamoci insieme, se no facciamo brutta figura con San Felici. Senti, io non ho capito che cosa ti hanno detto i marziani.
Ciao dottore, prima di tutto
ciao dottore, grazie per il dottore.
Se vuoi andare in corsia, se vuoi andare a operare, ti chiamo dottore.
Dimmi come l'hai vissuta tu, che a volte si discute anche con te, ma spesso la linea non deve essere uguale, se no non si parla Radio Bianconera, parlano tutti, no? Parlano quelli che mettono i like a quello che gli fa comodo sentire. Noi non siamo quelli, quelli simpatici e bravi.
15 giorni fa Paolo Rossi mi disse che mi vede ricchissimo qui
Vede ricchissimo?
Vecchissimo.
Ah, vecchissimo, scusa.
Vetustissimo, vetusterrimo, come si dice. Comunque sta di fatto che proprio per questo quelle persone che tu descrivevi ti stavo a sentire, io ormai le metto da parte, cioè praticamente non mi faccio più condizionare quel poco tempo che mi resta da qui all'eternità da persone di questo genere, per cui insomma purtroppo siamo troppi, direttore, questo è il problema.
No, e aggiungo sì, perché non vorrei sembrare che chi non la pensa come te non va bene o viceversa, no? O come me o come un altro, magari ci sono delle ragioni, ma bisogna motivarle, bisogna arrivare a delle conclusioni, perché se no critichi che il pallone è rosso e poi è l'arbitro e poi non guardi mai il problema. Intanto gli altri fuggono, no? Quelli furbi poi fuggono. Non voglio risultare il fesso della situazione in nessun campionato. Prego.
Mi chiedevi che cosa avevo detto ai marziani. Sì. O perlomeno periodo di tempo in cui sono i marziani che parlano a me.
Perché ti hanno preso per il vero marziano. Eh?
Non lo so. Comunque. E ce l'avevo? Ce l'avevo. Loro ce l'avevano. Nei confronti di chi? In una situazione nella quale spesso e volentieri ci sentiamo dire che noi rubiamo, no? Qualcuno ha avuto la meravigliosa idea di farci mettere la maglia mutuata dai magazzini di Sing Sing, visto che ormai hanno chiuso il penitenziario, ce n'era rimasto qualcuno e hanno detto: sai cosa c'è? Gliela diamo alla Juve, gliela mettiamo. Poi mi hanno spiegato che sai una questione.
Hanno scelto la settimana giusta, tra l'altro, così, visto che un po' di comunicazione lo conosco. Altro consiglio, vedete, arrivano anche dai marziani i consigli, quindi se non lo capite voi da casa probabilmente vi conviene un'estate con i marziani, costa magari poco il viaggio.
Ma no, cioè è chiaro che questo è l'ennesimo esempio della scollatura totale che c'è fra chi decide le maglie, chi si mette d'accordo con, chi cerca di commercializzare, fra concerti, maglie strane, cose di questo genere, no? È quella che è purtroppo la storia della Juventus, che è talmente più grande di quelli che in questo momento decidono queste cose, da far venire fuori lo stridore di denti, insomma. E questo era il capo della delegazione marziano che mi guardava e dice: ma cos'è quella roba lì? Se poi noi ogni tanto abbiamo qualche crisi di identità, è perché ci sono queste cose. Ma guarda che poi, se tu ieri sera hai visto il Milan con che maglia giocava, no? Cioè, ma veramente, no? Veramente si sta cercando, per trovare qualche novità, di cancellare quelle che sono le certezze. Quando uno è io sono Marco Sanfelici, non è che devo diventare Antonio Paolino perché così mi do un'aria di novità. Io resto quello che sono, tu resti quello che sono, e questo è, cioè ci sono delle cose che sono definite, che sono dati, cioè sono scontate, quelle non vanno cambiate, punto.
Ecco, questo. Beh, mi ha colpito la spiegazione, è fatto benissimo, poi ci dobbiamo ritornare al campo. Mi ha colpito però la spiegazione di chi le ha ideate, poi l'artista è lui, io giudico e posso dire piacciono o non piacciono, perché è la prospettiva della striscia bianconera quando la vedi dalla tribuna o dall'altra parte del campo mentre fai il gol della storia. Hai capito? Cioè c'è la poesia dietro. Se tu non ami la poesia, le mutande le puoi mettere... Ah no, le mutande non puoi metterle però al contrario.
Io ti dico che con quella maglia e palla si è talmente schifata che ha detto: non posso permettere che qualcuno venga immortalato mentre segna una rete, batte un rigore e lo realizza con quella maglia lì. Perché uno si fa una domanda e dice: scusa, chi ha segnato?
Chi lo segna sto gol? È per quello che lo annullano. È per quello che ce l'annullano, probabilmente. Però siamo stati troppo ironici. Però c'è anche chi trova in questa ironia, bravissimo Marco, il cugino Elkan sta eliminando l'appartenenza, di questo nessuno ne parla. Diciamo che sulle maglie danno il consenso tutti, basta presentare il conto e le entrate, no? Cioè, quanto guadagniamo a mettere quelle maglie una sola volta? Perché ce l'hanno sottolineato. Partiamo dalle maglie. Io lo ritengo inopportuno nella settimana in cui chiedi la grazia. Sono sincero, perché l'ironia è un attimo, l'ignoranza anche meno di un attimo, no? Per condannarti e dirti: guardi i galeotti che hanno subito anche un no. Cioè, io sono un po' attento, no? Siamo attenti a non avere la macchia sulla camicia, a non avere il cappotto verde sui pantaloni rossi, eccetera. Dico, un po' più di attenzione non guasterebbe. Che attenzione deve avere la Juve, la dirigenza, l'allenatore che sta usando più la carota che il bastone. Però rispondo anche agli amici prima. La dirigenza che sta zitta e che non si fa sentire, no? Non voglio insegnare niente, però dobbiamo anche analizzare. Questo è il nostro mestiere, eh? non vogliamo, con me la Juve avrebbe vinto, con me in campo, assolutamente no. Forse al posto di Openda qualcosa in più lo sarei riuscito a fare. E scherzo e ci rido sopra. Che cosa dovrebbe fare? Cioè, Spalletti ha un po' fatto capire che l'impresa la ipotizzava più facile. O sbaglio? O anche qui possono equivocare gli amici a casa e pensare che ci sentiamo sopra la legge, sopra il CAN, sopra la Juve, sopra tutto.
Ma guarda, allora, io mentre ti ascoltavo mi veniva un dubbio. Comolli e Chiellini sono inibiti, no? Mi pare.
Sì.
Non so se possono andare nel momento in cui sono...
No, alla squadra, di... alla squadra ieri in allenamento.
Ah, ma no, ma intendiamo... Ah, sì, assolutamente...
Cioè, ieri hanno fatto parlare di nuovo Spalletti. Loro hanno guardato. Ah, alla squadra, nello spogliatoio o al telefono, tu puoi telefonare. Non puoi... Allo stadio puoi andare a vedere la partita.
No, no, quando c'erano quelli cattivi, proprio quelli cattivi, entravano nello spogliatoio, davano un'occhiata e uscivano. Avevano già capito tutti quanti. Non c'è mica bisogno di stare 6 ore dentro uno spogliatoio, eh? Uno... Due, quando arrivava l'avvocato, se arrivava, faceva un giro, si rendeva conto delle cose, chiacchierava con l'allenatore e il capitano e poi andava via. Ma avevano capito tutti
usciva, quanti. Usciva prima, rispondeva sempre, non diceva solo ciao, lanciava il suo fax e il secondo tempo passava anche in cavalleria, o sbaglio? E rispondeva a Dino Viola, rispondeva... A chiunque avesse cercato di togliersi il sassolino nelle scarpe. O sbaglio?
Assolutamente sì.
Perfetto.
E il messaggio arrivava assolutamente forte e chiaro, ma anche con uno sguardo. Cioè, questo è il discorso. E sono le cose che mancano in questo momento. In maniera totale. Poi, parliamoci chiaro, non esiste un problema allenatore. Perché non esiste il problema. Perché se andiamo a vedere quelle che sono le statistiche, va bene, Thiago Motta, Igor, Spalletti, grosso modo, con questa rosa hanno ottenuto tutti e tre più o meno gli stessi risultati. Il problema dell'allenatore non esiste, non è che il problema non esiste, il problema dell'allenatore, non esiste proprio il problema non è l'allenatore, e Spalletti l'ha messo assolutamente a nudo. Il problema è che non è possibile continuare a dare in mano le chiavi di questa società a della gente assolutamente incompetente o comunque non all'altezza, che disfa, rifà, ridisfa, rifà. E voglio dire, l'altro giorno, l'altra sera con mia moglie stavamo parlando del fatto che qualcuno ha mandato via Danilo, qualcuno ha mandato via gente che oggi come oggi qua in questa rosa darebbe anche un momentino di equilibrio, parlerebbe un momentino di identità o cose di questo genere.
Marco, ricorderai quando Bonucci o i leader, poi se non hai quelli, c'hai cioè solo San Felici, fai parlare San Felici, ma qualcuno lo devi avere.
È andata male.
Hai sbagliato? Noi dobbiamo sottolinearlo. Allora serve ripartire anche da lì. Perché qui mi sembra che se no parla sempre Spalletti, e io ripeto, Spalletti che o non è un problema come dici tu, o è l'ultimo dei problemi, il penultimo, il terzultimo nella galassia delle preoccupazioni che ha e di cui si sta rendendo conto, è difficile ascoltarlo se mi ripete, è un po' come ascoltare Thiago Motta, fate così la linea fluida di qua di là, perché poi magari la squadra non ce la fa e dovrà rivedere anche lui e correggere lo schema, già col Galatasaray e poi con la Roma. Sei preoccupato? Perché gliel'ho chiesto a lui e lui ha capito, lui non è preoccupato, 67 anni, può anche non firmare, può anche smettere, può anche capire che l'anno prossimo sarà più complicato, gli chiedi sicuramente qualcosa di più, anche San Felici gli chiederebbe qualcosa di più. Se non cambia questa Juve, che cosa deve tirar fuori da questa Juve?
Guarda, lui ha un'unica responsabilità. Io non sono nessuno, fai bene a dire che tutto sommetto con me o senza di me non cambia nulla. Però nel momento in cui ha voluto cambiare l'assetto difensivo, in quel momento sono incominciati i problemi. e non c'è niente da fare. Noi abbiamo preso 13 reti nelle ultime partite. Sono seriamente preoccupato del ritorno col Galatasaray, perché comunque se non fai una partita dell'altro mondo non passi, e non so fino a che, con quale prezzo. Sono seriamente preoccupato ad andare a Roma, perché questa ha perso la sua identità. Giocavano a tre dietro, adesso giocano in 4-4-2, nessuno filtra, e questa squadra è alla mercé. Poi il portiere è uno dei problemi, non è l'unico,
e come gli altri questo... Spalletti ci ha risposto e fa bene, perché il portiere vedi subito che commette l'errore, e l'attaccante, e McKennie qualcuno l'ha messo in discussione contro il Como per l'errore alla Cambiaso?
Esatto, ma se tu cambi il modulo, no? E sbagli un calcio d'angolo, come se fosse una novità, sono anni che sbagliamo il calcio d'angolo, va bene, e ti brecchi un contropiede come
da calcio d'angolo?
Da calcio d'angolo, allora ti devi chiedere, scusa, ma io dove ho sbagliato? E qui è un problema dell'allenatore. E
giusto,
cioè,
giusto.
È una squadra che non ha difesa, o meglio, gli ho cambiato il sistema difensivo, e quando mi viene a mancare Bremer, che è il centrale, e Calulo per una squalifica, va bene? Cioè, io davanti al portiere non ho nessuno che difende. Allora cosa gioco? Allora gioco a 6 difensori, 4. Guarda che l'altro
immaginavo.
Giorno, guarda che l'altro giorno, stranamente, no? Cioè, perché uno chiede, Fabregas quando si difendeva giocava col 5-4-1, e non aveva mica nessuna vergogna a difendere.
E arrivando a Torino senza Nico Paz, ha aspettato la Juve di capire che giornata stesse vivendo, e poi è ripartita, guarda, in contropiede con dei giocatori pimpanti. Che credono in quel progetto.
E pensa che Fabregas è spagnolo, viene da una concezione, da una mentalità calcistica totalmente differente, ma quando serve ci si difende e non ci si vergogna nel farlo. E guarda caso, quelli che lo fanno, quando è il momento appropriato e giusto, portano a casa i risultati. Ecco, noi invece, ma no, ma scusa, adesso possiamo cambiare. Difendersi a 4, continuo a sostenerlo fino alla nausea, è un sistema offensivo, toglie un difensore dietro, quindi se tu non sei in grado di filtrare questa situazione sei sempre esposto ai 4-20, e questo è un problema grave, tant'è che quando Spalletti, ma a dati di fatto, cioè a statistica, Spalletti è arrivato 3-4-2-1, si è messo in quella maniera lì, ha portato a casa i risultati. Poi è arrivato Bremer e dice no, ma allora qui possiamo cambiare. Sì, infatti cambiamo, per cui nelle ultime 5 partite abbiamo pareggiato una partita a tempo scaduto, perché la stavamo perdendo anche quella, esatto. E le altre sono 4 sconfitte.
E soprattutto,
non lo so,
Marco,
questo è il problema di Spalletti.
Sono d'accordo con te, hai messo in luce quell'aspetto che mettevamo tra i problemi, ma che non avevamo approfondito, come hai fatto bene tu. Aggiungo, se poi chiedi a una squadra che ha dato molto a San Siro mentalmente, che subisce il torto, che arriva un po' schiantata alla partita successiva, un tempo lo gioca, reagisce nel disordine di Istanbul, capisci che alla fatica non puoi aggiungere altra fatica. E quindi le partite andrebbero anche un po' gestite, perché ci sono i momenti in cui tu stamattina ti sei alzato pimpante come un ragazzino di 20 anni, magari domani ti ritornano tutti gli anni, i limiti, i difetti, e ti guardi allo specchio e ti vedi come sei, probabilmente. Penso di aver spiegato. Mi tiri giù 3 dal letto e 3 me li butti sul letto? Che mi salvi? La pagella.
Guarda, li butto tutti. Li butto giù tutti dal balcone, non dal letto.
No, dimmi chi salveresti. Ecco, perché ho visto tutte insufficienze. Non è mai capitato di vedere tutti insufficienti.
È la prima volta che mi capita, e quindi chi salvo?
Cioè, non salvamene lo so, uno. Violentati, fatti del mare. Del male. Che del mare? E che vado a Sanremo, hai capito? Fatti del male, salvane uno. Salvane uno.
Salvo Ildiz.
Sì, alle giocate.
Noi, in una situazione normale di Juventus normale, un ragazzo di 18-19 anni farebbe panchina. Qui io sento dire dietro di me ho una maglia, la maglia di Del Piero firmata, autenticata, lo ringrazierò tutta la vita. L'ho incorniciata e messa al muro, lì, così, perché io mi ricordo di essere juventino tutte le volte che gli passo davanti. Ma qui c'è qualcuno che comincia a fare dei paragoni con Del Piero, ma non scherziamo. Il Diz va assolutamente sostenuto, perché forse, che mi ricordo io, la prima volta che un ragazzo di 18-20 anni, no, a un ragazzo di 20 anni gli si butta addosso la Juventus. Cioè, già così di per sé, qualsiasi cosa faccia sarebbe assolutamente encomiabile. Però sta di fatto che questo la dice lunga su tante altre carenze, perché non ci sono leader, perché non c'è quello che dice adesso tocca a me, faccio io e vi metto a posto le cose.
Perché questa squadra non ha continuità anche nel gestire le risorse, le forze che dipendono dall'allenatore con l'atteggiamento proposto, ma poi anche dalle caratteristiche dei giocatori. Allora, non ci stiamo lamentando di San Siro, non siamo interisti, né io né San Felici. Tranquillizzo Andrea Presidente. Però era per dire che quella decisione, quel esubero di energia usata poi a San Siro, un po' l'abbiamo pagata dopo, con la coperta corta, perché Azic non lo fai giocare, Zegrova non lo fai giocare, Boga non lo fai giocare, cioè Holm si è fatto male, cioè capisci che poi devi contare sempre su di quelli. Quindi il motivo è solo quello, e non venite proprio a parlare a me di scuse per attenuare il problema, assolutamente no. In un campionato normale saremo minimo a 54, ma Ildiz lo sta rovinando Spalletti insieme a Turam e Cicco, e voi lo sapete, sta cercando di usare forse la carota, no? Qualcuno ci dice, no, ma lo schema è un po' un misto per, no, non è proprio una variazione al tema tattico, è l'interpretazione, è che hai dei giocatori che non sanno interpretare due ruoli e quindi gli devi far fare la comparsa.
E infatti, sei d'accordo? Quello che sta in effetti patendo più di tutti di questa roba è Cambiaso, che va in campo e non sa francamente, l'unico che non sa francamente dove stare, cosa fare. Quindi allora,
anche McKennie messo sulla destra è limitato, o metterlo solo attaccante, cioè onestamente ci sono dei problemi.
Antonio, sai benissimo che Cambiaso ha fatto le migliori prestazioni quando giocava basso a destra o quando giocava alto a sinistra, guarda caso. Lui deve giocare basso a sinistra, non sono i suoi posti. McKennie ad averne altri 7-8 di McKennie, perché McKennie in questo momento non
si adatta meglio, almeno però ci sono dei però.
Fino adesso non ha fatto il portiere, e francamente magari prima o poi glielo fanno fare, visto del rendimento che hanno i portieri, ma a parte quello, vabbè, il resto l'ha fatto tutto. Allora McKennie è sicuramente con la lingua di fuori, ecco perché tutto sommato può anche fare degli errori. Il problema è che ha fatto un errore a centrocampo, poi il problema si è materializzato nell'area piccola. Mi pare che ci siano 50 metri di distanza fra centrocampo e l'area piccola, forse qualcuno poteva intervenire.
Ti faccio questa domanda ancora al volo, sì o no? Qualcuno dei miei colleghi ha anche detto, mi ha fatto riflettere, hai avuto la partita prima con Mainz rinato nella palude di Istanbul con due gol, giocando lontano dall'area di rigore, ma perché non l'hai fatto giocare nella stessa zona? In difesa potevi adattare qualcun altro a stare là dietro, o no?
Lo so, però guarda, mancano Bremer, manca Kalulu, si infortuna Holm. Francamente diventa difficile mettere in campo qualcuno.
Però se metto poi quello che mi prende il gol che si fa
dribbling. Lo so, però Spalletti aveva nella sua cultura storica, diciamo così, il Cobb minus basso, certo. E quindi ha cambiato su
ci
quello.
Ci sta, però è anche vero che lo dobbiamo far fuori, perché anch'io che credo in quei giocatori, in quelle qualità, che quando è arrivato ero convinto potesse darci un forte impulso, devo ricredermi, e come vedete altra dote, così, che metto a disposizione per essere copiata e incollata anche dai nostri tifosi. Direttore, ma del portiere ne vogliamo parlare? Qual è il problema più grave? Arrivi tu, sei il dottore, entri, vedi la partita Juve-Como o la Juve fino a questo momento e dici assolutamente, cambio il portiere, lo trovo. Per me, senza Vlahovic, è l'attaccante. Per Marco Sanfelici?
sono d'accordo con te, però mi permetto di dire che se per 13 volte abbiamo dovuto incominciare le partite da 0-1, Houston, qualche problema dietro ce l'abbiamo.
Il difensore o un uomo in aggiunta a quei due paladini della giustizia davanti alla difesa che viaggiano a corrente alternata? Cioè,
ma guarda, cambiamo modulo, prendi? Giochiamo a 5, quindi a 5 in difesa, e cominciamo a non prenderle, che è la storia della Juventus.
Ah, attenzione. Eccola qui la soluzione.
Primo, non prenderle. Dopodiché magari il portiere vede meno palloni, va già bene. Tant'è che faceva clean sheet di Gregorio nel momento in cui noi vincevamo perché attaccavamo. Quindi la maniera di attaccare è già una maniera di difendere. Ma a parte quello, il problema del portiere si pone. Perché comunque sia, in quelle 13 volte in cui si comincia 1-0, voglio essere magnanimo, almeno 6-7 volte la colpa è sua. Non dico tutte, ma insomma...
Ti lascio però sono d'accordo, ti lascio però con questa risposta di Spalletti che avrai sentito su Di Gregorio, la riassumo perché ti devo salutare, dovevo andare in pausa. Anche Spalletti, non Paolino, non Radio Bianconera, non San Felici, non i Marziani, quando l'ha confermato come presenza dopo le critiche eccetera, è un problema come gli altri, cioè dice... O di qua o di là, no? In questo momento lo difendo come difendo e ho messo anche Openda, che ha sottolineato è un problema di mercato. Non so se hai sentito quel passaggio, non dico grave, sincero quanto la fede che abbiamo io e te per la nostra Juve.
Guarda, chiudi pure. La cosa non è sola, perché uguale di problemi ne abbiamo tanti.
Il contabile che c'è in te, quello che conta i soldi con la macchinetta delle due dita, di conti, di problemi ne abbiamo tanti, li abbiamo saputi tenere nascosti fino adesso, grazie anche a Spalletti, grazie anche a Ildiz, grazie anche al meglio che c'è nella nostra rosa. Ripartiamo da qui tra pochissimo su Radio Bianconera. Grazie Marco, bella chiacchierata, grazie, continua a scrivere su Radio, che poi ti vedo, ti citano anche nelle televisioni, quelle che contano.
E questo è merito vostro, questo è merito vostro.
Cosa non si fa? Sì, lì cambiano i direttori, qui non ci riescono. Ciao Marco.
Ciao, grazie.
Va bene. Ne parliamo del portiere, noi parliamo di tutto, non abbiamo paura di niente e non abbiamo la verità in tasca, ma giudichiamo, osserviamo, siamo presenti e non ci accontentiamo di un like sui nostri profili.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, è tornato il volume delle grandi occasioni quando la Juve in pompa magna usciva vincitrice dai match. State dicendo tante cose interessanti, abbiamo parlato del portiere, abbiamo cercato delle spiegazioni, le cercheremo anche nel prossimo collegamento con Franco Ceravolo, che è un direttore che ha vissuto il periodo d'oro della Juventus, subendone anche alcune conseguenze onestamente che non avrebbe meritato, no? dopo Calciopoli, perché quell'esperienza è stata un po' poi boicottata a mio avviso, vedendola da fuori ci mancherebbe, ma l'esperienza non va mai tralasciata. Ecco quello che manca in questa squadra. Parlate di Spalletti. Poi ci si può dividere, si può andare su un altro allenatore, decideranno loro e la rispetteremo sempre, ma poi dobbiamo tirare le somme, i conti. Allora, al di là che si perderebbe o meno ancora un anno, quello che è, non è che tanto ti viene restituito qualcosa, dico però che poi bisognerebbe scendere in campo ed essere chiari su quello che è il progetto, perché anche loro mentivano, forse sapendo di mentire, dicendo... Abbiamo trovato le soluzioni, delegando tutto all'allenatore. Errore! Non devi delegare tutto all'allenatore. Devi marcare anche tu l'allenatore. E i tuoi collaboratori devono marcare anche i giocatori, quelli che hanno bisogno di più aiuto. Lo stanno sicuramente facendo. Non è che abbiamo una dirigenza allo sfascio, eh? Dico che in momenti difficili o l'uscita di San Siro mi lascia pensare che lì sono andati un po' distinto. E andando distinto o parlando troppo nello spogliatoio, cercando di mantenere sempre un ritmo alto, questa squadra non sia ancora attrezzata o pronta per farlo nel migliore dei modi. E quindi, adesso che anche le altre squadre ti hanno studiato, ti hanno messo a punto, diciamo che il primo errore, pagarlo sempre con un gol, non è colpa solo di Di Gregorio. Voglio salvare con un 1% di valore aggiunto al portiere, che però in questa Juve, con Openda, David, con Sensao e tutti gli altri, Kelly, con Kelly domenica, sabato, ma avete visto come è stato rimproverato platealmente anche da Ildiz, da Locatelli, quando non avanzava palla al piede? Cioè, non è che devi fare il portapallone, appoggiarlo e basta. Certo che diventa tutto più semplice con Bremer, ma quando non c'è, certo che ti fanno fare l'intervista quando le cose vanno bene, ma il giudizio fa meglio anche con le occasioni in cui poi non vai bene, perché io non ci ho mai creduto che Kelly in altra Juventus fosse il titolare inamovibile. Kalulu me l'ha dimostrato dopo le mie riserve quando arrivò, perché per privarsi nel Milan dicevo forse non ci hanno creduto fisicamente, però qui le scommesse sono troppe, quelle perse oramai. E anche con un allenatore che sembrava avesse ingranato, sembrerebbe che manchi qualcos'altro, che lui stesso ci ha detto, non ve lo sto dicendo io. E lo sa benissimo anche lui. E finisco, quindi. Intanto Luca mi sta raggiungendo il prossimo ospite e magari mi prepara anche un vocale. Io non sono convinto, e l'avevo detto già da un po' di tempo, che non so se la società che non vuole rinnovare prima Spalletti, se pensa che sia la strada giusta con o senza Coppa. Io non penso neanche che Spalletti voglia continuare in questo modo, capendo che le richieste l'anno prossimo su di lui raddoppierebbero anche le pressioni, e lasciando tutto addosso a lui, addossato a lui, è troppo rischioso anche per uno come lui. Non so se ho reso l'idea. Quindi bla bla bla, qualcuno mi dice. Il bla bla bla, devi parlare, devi leggerlo il testo per capire come blindarti o provare a blindarti contro la Roma, perché devi almeno uscirne con un pareggio. Saremo in grado? Bla 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 bla. Con la Juve che abbiamo visto sembrerebbe di no. Ma attenzione, fino a quando ha retto la Cremonese ha messo in serie difficoltà ieri la Roma. Primo tempo, 0-0. Se non sbaglio è finita 3-0. Ma si vedeva l'equilibrio o quanto sono tosti dietro. Certo che recuperiamo Kalulu. Certo che si potrebbe ipotizzare più Bremer con la Roma e meno col Galatasaray. Dei conti li dovrà fare. La partita più importante è quella con la Roma, che non devi assolutamente perdere. Ci crediamo? Ci crederanno i giocatori? Però attenzione, un pareggio ti mette in posizione di privilegio della Roma, casomai arrivassi a pari punti con loro, visto come è andato all'andata. Ma rimarrebbe a 4 punti davanti, con una partita in meno da giocare, dovendo andare ancora a Milano e a Bergamo. Fuori dalla Champions? Ci conviene proseguire? Io ci vedo anche la possibilità di pareggiarla, di vincerla, ma non del passaggio di turno col Galatasaray, perché disperderesti troppe energie. E quelle poche che hai in testa le recupererai tra oggi riposo, domani rifinitura, mercoledì la partita, per averne il più possibile poi per domenica, dove non avrai ancora Vlahovic, dove avrai gli stessi problemi in attacco, dove con Sensao titolare troverà marcature più tenaci. Non basterà più accontentarsi di uno dei due in panchina per spaccare la partita dopo, perché altrimenti, o forse sì, se la vuoi giocare come la Cremonese, diventa poi difficile se la prima occasione anche lì. Lì proprio il tracollo sarebbe mentale e psicologico. Però bisogna essere ottimisti, però bisogna trasmettere ottimismo, però bisogna usare la carota, non il bastone. Ma dopo domenica il tempo è scaduto. Era scaduto in questo periodo per Thiago Motta, è scaduto più in fretta che mai per Tudor. Non cambierà nulla fino alla fine del campionato, ma potrebbe cambiare molto in vista della prossima stagione. Perché o la società potrebbe dire non ci hai garantito la Champions, o l'allenatore potrebbe dire qui non si può alzare l'asticella, e senza poterla alzare do forfè. Cosa ne pensate? Ascoltiamo qualche vocale. Intanto io contatto il nostro ospite e vediamo.
Buongiorno direttore, ma non basta che ci prendono pure in giro sti calciatori che non si impegnano, adesso ci prende in giro pure il direttore Paolino che parla contro i tifosi.
Cosa ti ho detto? Cosa ti sei alzato male stamattina? Ho detto che la Juve dovrebbe chiamarti contro i tifosi lamentosi, sì, ma di qualsiasi squadra. Quelli che vogliono sempre aver ragione. Dico che la squadra dovrebbe chiedere la grazia ai tifosi. Quelli sani, quelli che accettano, quelli che subiscono, quelli che però si possono permettere anche di criticare il momento. O no. Non ho capito da quale materasso sei sceso stamattina col piede sbagliato. Dalla parte destra o dalla parte sinistra? Andiamo a ascoltare un altro vocale.
Ciao direttore, Luciano da Roma, abbonato in Sud, chissà ancora per quanto, punto di domanda. Comunque, io credo una cosa, che una società e una squadra hanno bisogno di tre cose fondamentalmente. Continuità e chiarezza di idee nella dirigenza, continuità e condivisione del progetto tecnico, prendi un allenatore, ci costruisci nel tempo, con programmazione e non butti via tutto ogni anno. Giocatori funzionali che siano adatti all'impostazione e al credo calcistico di chi la guida, di cui almeno però quattro, almeno uno per reparto, siano tecnici, leader tecnici e con personalità, se no altrimenti non si va da nessuna parte. Ovviamente i conti in ordine, prerequisito. In queste condizioni anche giocatori normali che sanno sempre quello che devono fare, che capiscono al volo con i compagni le posizioni nel campo, diventano loro stessi più sicuri e più funzionali del progetto. Addirittura magari riescono anche a extra performare, ma e così la squadra è compatta, riconoscibile, si riconoscono fra di loro.
Assolutamente d'accordo. No, non ho detto che dobbiamo pensare alla Roma togliendo i giocatori che stanno bene, ma quelli che stanno veramente bene, perché se rischiassi Bremer col Galatasaray e poi scoprissi che deve star fermo 15 giorni per una ricaduta, perché non era nelle condizioni ottimali, eviterei di farlo giocare. Così Yıldız, che è uscito col ghiaccio sul polpaccio, che oggi si stanno entrambi allenando indifferenziato, la squadra a riposo, quindi andrei cauto su loro due. Stessero bene tutta la vita, ma se dovessero anche avessero dovuto già prima fermarsi, forse le avrei fermati già qualcuno di più. Guarda caso Bremer operato, Yıldız non operato, adesso acciaccati con qualcosa di più di un acciacco, di una necessità di fermarsi tra una partita e un'altra, quando in mezzo nei sette giorni ce n'è un'altra. Dicevo solo quello. Poi se tu avessi 25 giocatori o ne avessi 11 i migliori eccetera, non farei riflessioni. Col Galatasaray sceglierei la formazione titolare, ne avessi una è affidabile, ovviamente. Direttore, ho sognato il 3-0 contro il Galatasaray. Non succede, ma se succede, sai che non ti basta però. Andresti solo ai supplementari. 5-2, 5 pari, supplementari e arrivi poi cotto. Quindi rivedi e correggi un po' il sogno. Se fosse 4-0, scommettiamo insieme. Ma sul 3-0, arrivare spompati e vincenti è un conto. Perché arrivare spompati ai supplementari... Non dovrebbe giocare Osimhen, sta facendo un po' i capricci, da capire quella situazione, magari vorrebbe cambiare aria, chissà, però devi pagare, amico mio. Salutiamo intanto Gigi che sorride alla mia risposta, non sorrido quando sento le cose serie, nel senso le cose non sognate, sorrido anche un po' di più quando... ci si aggrappa così un po' alla fatalità, alla simpatia, alle controversie. puntando il dito su. In questi giorni la classifica la riaggiorniamo, farò una tabella da adesso in avanti, farò fare una tabella, la proporremo. I lamentosi su Di Gregorio, quindi cambiando portiere, con Szczęsny saremo primi in classifica. Di Gregorio è allineato con la qualità di questa squadra. E Spalletti, perché al Napoli, perché al tatuaggio, non ci si rende conto che ce ne sono di meglio? Più bravi, più simpatici, più intelligenti, eh? Più anche di Allegri, Tudor e Motta. Però mi sembra che non sia il primo problema, onestamente. C'è la linea che interrompe il nostro collegamento con l'amico Franco Ceravolo e quindi proseguiamo con gli altri vocali. Ci mancherebbe, l'avevamo annunciato, ci dispiace, e provo a sentirlo perché mi faccio poi trascinare. Nessuna tabella porta sfiga. No, no, la tabella io non la faccio. La tabella sui giocatori che prendete di mira. Di Gregorio, perché poi ve l'aggiorno tutte le settimane con errore di Cambiaso, errore di Cobb Mainz, errore di McKennie, errore di Thuram, passaggio sbagliato in bocca al portiere di Openda, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono convinto che se saremmo veramente bravi, arriveremo quarti. E torniamo alla formula di Domenico Marocchino che, seppur febbricitante, avremo nell'ultimo blocco.
Ciao direttore, sono Elia.
Il profeta.
A me non spaventa l'idea di non partecipare alla prossima Champions, anzi lo dico da tempo che forse dovremmo uscire fuori dall'Europa un anno per programmare, per partire seriamente con una rinascita. Il problema del mercato: non avremmo tante risorse per poter fare un mercato, ma se pensiamo a come sono state spese tutte queste risorse, tutte le risorse negli anni passati, a questo punto penso che proprio il minore dei mali sia quello di non fare il mercato.
È quello, dici tu. Ho capito. Bene, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Grazie direttore Franco Ceravolo, direttore sportivo, grande direttore sportivo.
Va bene, non esageriamo.
Come esageriamo? Noi non regaliamo niente. Non regaliamo niente. Il tuo lavoro l'hai svolto anche molto bene. Quindi ci devi dire, direttore o dottore? Come sta la Juve?
Il dottore sta all'ospedale.
Esatto, mi sa che qui al pronto soccorso ci siamo. Non voglio leggere un messaggio che mi hai mandato privatamente, ma mi dava l'impressione che tu avessi capito che la situazione dopo il KO col Como fosse e sia ancora fragile, o no?
Non ho capito la domanda.
No, dico, tu mi hai scritto un messaggio che non voglio esplicitare, no? In cui però mi sottolineavi il momento difficile della Juventus, o sbaglio?
Ma il momento difficile, con l'Inter ha fatto una buona prestazione, anche con Galatasaray il primo tempo ha giocato bene la Juve. Poi sai, come sta attraversando un momento abbastanza bello, è in salute, giocano con disinvoltura, è una squadra compatta, è da un po' che sta dando fastidio alle grandi, voglio dire, no, hanno anche spesa, hanno una proprietà importante, quindi vogliono studiare l'entusiasmo. La Juventus, onestamente, non mi aspettavo insomma una prestazione col Como del genere, però ci sta, il calcio è così. Oggi, con tutti gli infortuni che ha avuto la Juventus davanti, sappiamo che un po' di tempo che manifesta carenza, lo sappiamo tutti. Purtroppo si è notato, come dire, che la violenza arriva a un certo punto e poi dopo si rischia di ritornare indietro. Questa è una battuta, però le altre squadre hanno davanti giocatori di spessore con alternative altrettanto bravi. La Juventus in questo momento lì davanti, onestamente, l'unico che poteva dare qualche cosa è Vlahovic, che con l'infortunio che ha avuto sappiamo che è venuto bene, e gli altri onestamente non stanno dando il contributo che ci aspettavamo, no? Visto che come sono stati presentati. Purtroppo la Juventus in questo momento ha difficoltà, inutile che non ci nascondiamo dietro un dito, no?
Assolutamente. Franco, però vorrei chiederti anche come mai la Juventus è così fragile. Il primo tiro, la prima difficoltà, il primo grosso errore che ormai si ripetono un po' in tutti i protagonisti bianconeri, hanno fatto perdere un po' quella serenità, quella forza mentale. Ce l'ha questa Juve o è lì proprio la carenza messa in luce anche da Spalletti, se la condividi o meno?
Spalletti sta facendo un grande lavoro, ha fatto un grande lavoro, però questi giocatori ha in mano, non è che li può far diventare, capito? Se sono neri non può essere bianchi, ti faccio capire. Sta facendo il massimo di quello che può fare, anzi, sinceramente, se fosse stato io lì l'avrei già confermato a prescindere dai risultati, che è un allenatore di spessore, un allenatore che sappiamo cosa può fare, però bisogna anche poi metterci a disposizione una squadra, insomma, all'altezza, perché attualmente questi sono gli interpreti, quindi non penso che possa fare tanto di più. Farebbe secondo me in questo momento anche, tra virgolette, se riesce ad arrivare tra i primi quattro, qualcosa di straordinario con questa squadra attualmente, perché secondo me la stessa Roma, per dire il Napoli, lo stesso Milan hanno qualcosa in più, onestamente.
È più difficile esprimere il proprio valore in una squadra come la Juve quando è in difficoltà? Mi fanno riferimento a Di Gregorio, a Cumminers, a diversi giocatori. Cioè, con le grandi squadre, nei grandi club, il giocatore, anche il buon giocatore, ha più difficoltà nei momenti difficili. A me viene in mente quando la difesa, la BBC bianconera, diceva: noi non siamo abituati per giocare per il sesto, settimo posto, quinto posto. Può essere questa la risposta che ci davano all'epoca Chiellini, Bonucci e Barzagli?
Ma la Juventus è storia, è dovuta vincere. All'inizio non è che pensa di arrivare tra i primi quattro, pensa all'inizio di vincere lo scudetto e quello che c'è da fare, quello che sia in Champions sia in Coppa Italia, cerca in tutte le manifestazioni di arrivare tra i primi. E poi dopo ci sono anche gli avversari, le annate che vanno bene, le annate che vanno male. Però la maglia della Juventus pesa sicuramente, quindi i giocatori che non hanno personalità stendono diciamo ad affermarsi, perché c'è un gruppo così forte, come hai detto tu, di giocatori di spessore, di personalità caratteriale, voglio dire, che possono poi coinvolgere anche quelli più giovani o i nuovi acquisti, facendoli inserire in una maniera molto più graduale, ma anche in fretta, voglio dire. Oggi io non vedo questi grandi calciatori di personalità, onestamente, ce ne sono pochi. Pochi, se contare le sue dita di una mano, non so se riesco. Di personalità.
Quanti? Senza farmi nomi, dimmi quanti ne vedi.
Ce ne sono un paio, sicuramente di giocatori, buon giocatore, però io parlo di personalità, di carattere, sono cose diverse. Non è che ci sono giocatori che hanno qualità importanti, però non è detto che sono trainanti oppure sono giocatori, diciamo, che possono essere trainanti verso i compagni. La personalità, il giocatore di spessore, di carattere, il vero campione, poi tra l'altro sono i calciatori che ti fanno capire che sei tu il leader. Oggi il leader della Juventus, non so, se tu mi dici chi è oggi un leader in campo che
può, chi ambisce a diventarlo, fosse sì, qualcuno, due.
Ma
forse.
Leader non perché ha qualità tecnica, io quando parlo di leader.
No, no, la personalità, il carattere.
Campo, personalità, sì. Io non lo so. Oggi fammi tu un nome che possa essere trainante verso il gruppo. Uno.
Locatelli? Un po' più degli altri.
Locatelli un po' più degli altri. Ma Locatelli è sicuramente un ragazzo che si vede che vuole fare, vuole trascinare.
Bremer
vuole compagni.
In linea teorica, ma in linea pratica.
È un difensore, secondo me Bremer è un grande giocatore, ma non credo che sia un leader.
Anche secondo me è Yıldız, sta studiando, forse.
No, lui è un ottimo calciatore, è forte, è un giocatore che in difesa sappiamo, è un giocatore che dà più garanzie di tutti. Io quando parlo di giocatori che possono essere trainati per i compagni, giocatori di personalità.
Fammi quei nomi che hai in mente delle figurine quando c'eri tu. Al di là che stiano bene o meno, fammi dei nomi. Fammi tre nomi.
Tu hai fatto, ti dico ultimamente, senza parlare della squadra che c'ero io, ma anche ultimamente tu mi hai parlato di tre giocatori che hanno queste caratteristiche, da Buffon, da Chiellini, c'ha lo stesso Barzagli, lo stesso Bonucci.
Che dire, che dire, Tevez, quella gente no, lì,
vabbè,
no?
Per non andare troppo indietro, la squadra nostra era un'altra squadra, non paragoniamola a queste, perché non è perché sono di parte, perché secondo me...
No, ok, però siamo
forti,
rimasti nell'ultimo
forti,
decennio.
Forti, eravamo proprio forti, forti, noi, che non è che noi vincevamo perché eravamo forti, non perché dicevano quelle che dicevano.
Anche perché continuano a dirlo anche adesso, Franco, mi hai dato l'assist, è sempre colpa degli arbitri, ma non c'è più Moggi, e quindi c'è il VAR, c'è tutto.
Ma quello è un modo di dire, ma noi vincevamo che eravamo forti.
Appunto per quello che stai dicendo tu.
Quindi non è che è colpa degli arbitri, attualmente la rossa da Guenza, la squadra, onestamente stiamo parlando di una squadra, di una buona squadra, ma non era poi paragonabile, noi eravamo... non 11 campioni, c'erano 20 campioni, poi c'erano 3-4 che a volte quando entravano, visto che erano così forti gli altri di personalità, eccetera eccetera, chi giocava ti ricordo all'epoca diciamo, le alternative facevano bene con Lippi, no?
Assolutamente, con Capelle, assolutamente. Senti, purtroppo ti abbiamo contattato tardi, se tu saresti preoccupato o vedi una Juventus capace di andare a Roma e ribaltare, cioè vincere a Roma e ribaltare qualche giorno prima la situazione col Galatasaray? Me lo dici sinceramente, con questa Juve, con tutto quello che hai detto?
Io non sono preoccupato, mi dispiace da ex dirigente della Juventus, da diciamo 13 anni non so poco, quindi se vedo la Juventus in difficoltà mi dispiace. Oggi ti devo dire che la Juventus è in difficoltà, non è facile, però sicuramente un allenatore importante, può fare qualsiasi risultato, lo può fare sia a Roma, lo può fare sia mercoledì con Galatasaray, però vi ripeto, se dobbiamo essere obiettivi, qualche anno fa tu parlavi con la squadra nostra, noi prima di andare in campo, mi ricordo quando scegliamo la Juventus, eravamo sicuri di vincere, eravamo certi di vincere, andavamo al campo, voglio dire, io parlo noi dirigenti, ma sapevamo già che di vincere, perché eravamo così forti. Oggi la Juventus non può andare a dire vai mercoledì e vinci sicuro o vai a Roma e vinci sicuro. Se la gioca perché ha anche, insomma, ti ripeto, una rosa, una buona rosa, non è una rosa eccellente, però, perché ripeto, davanti ha delle carenze e non solo davanti, secondo me, qualcosina pure in altri settori. Ma
soprattutto se poi mancano i pilastri in difesa.
I pilastri, esattamente. Se ti manca Bremer, ti manca Vlahovic davanti, voglio dire, ti manca pure Ildiz, speriamo di no, siamo messi un po' malucci,
diventa,
no?
Diventa
però,
difficile.
Però questo non significa che non può fare risultati, perché ti ripeto, la Juventus non è una squadra, ti ripeto, non è l'Inter a livello di rosa o altre squadre, però può in qualsiasi campo fare risultato.
Ce l'auguriamo, avendo
anche un allenatore, diciamo, importante, che sa che in una situazione, diciamo, difficile, magari riesce a tenere intenzione alla squadra e sperando di
ottenere qualcosa di più nel momento difficile
per poter fare risultati, esatto.
Certo. Da casa fanno bene a dirmi che avrei dovuto farti la domanda in un altro modo: i giocatori di questa Juve quanti giocherebbero titolare nella tua Juve di un tempo?
Nessuno,
so già la risposta.
Nessuno.
Vedi?
Nessuno, perché anche se tu guardi Cannavaro oppure non so, Turam, Bremer è un ottimo giocatore, magari quello che si poteva inserire, però voglio dire, lo stesso Ildiz ci può stare, ma non è detto che giocava a posti di Del Piero o a posti di gli altri, quindi capisci, tu vuol dire, attualmente nessuno.
Capisco.
Però sicuramente i due giocatori che attualmente che sono Ildiz e Bremer sono lo stesso l'attaccante come si chiama?
Openda, David?
No,
scusa,
il nostro infortunato che è uscito prima,
Vlahovic.
Ecco, ogni tanto prende quell'app esattamente. Sono, diciamo, questi due o tre giocatori, ma soprattutto potevano stare in una rosa importante.
Assolutamente. Con quest'ultima risposta, il tuo a lettere cubitali, nessuno ha fatto impazzire la chat. Grande direttore Ceravolo. Ciao Franco.
Ciao, buona
noi giornata, ci sentiamo in questi giorni. Ti aspetto a Sanremo. Porta il costume. Il costume, l'abito da sera. Ciao.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, visto che tra poco ci spostiamo nell'infermeria dei nostri opinionisti. Ce l'abbiamo già, così leggiamo insieme con lui, facciamo il bollettino con il nostro Domenico. Buongiorno Domenico. Eccoti.
Ciao. Ecco. 38. Dopo che ho visto alcune cose l'altro sabato, sì? Sabato o domenica, mi è salita di 3 o 4 gradi. Ma mentre parlavi, mi è venuto in mente una cosa. Tu dicevi che il Torino è lì per sostituire l'allenatore, ma i dirigenti non vengono mai cambiati? Perché i soldi li spendono i dirigenti, non l'allenatore. Cioè, una dirigenza della Juventus, che spende 45 milioni per Open Da, 30-35 milioni, non so quanto sono, per David, che non tiene l'anno scorso...
No, David hanno speso meno perché la parametro zero, hanno pagato solo i bonus. Hanno riscaldato però con Senzao a quella cifra lì, magari hai sbagliato.
Sì, appunto, cioè io mi domando, sono super partes i dirigenti, oltre al fatto che non si sa chi ha fatto le scelte. Perché qua te lo colorano tutto in un determinato modo, che è un colore non molto allegro, secondo me, e non si capisce
sbiadito,
niente.
Sbiadito.
Chi è che ha preso Open Da, con tutto il rispetto del giocatore? Ma chi è andato a prendere, a spendere quella cifra lì? Cioè, chi è la persona che ha dato l'ok?
I meriti se li è presi senza restituire la raccomandata, come lì. Cioè, l'algoritmo gli ha detto: adatto per questa squadra.
Ma senti.
Temevi di perdere Vlahovic? No, te lo spiego tecnicamente. Temevi di perdere subito, di riuscire a perdere Vlahovic o di recuperare?
Hai preso. Questo.
Non hai preso
Højlund o qualche altro giocatore, ma secondo me, se tu avessi preso anche uno che, non so se mi sfugge il nome, qualcuno che gioca nel Genoa, centravanti, o in altre squadre.
Guarda, la Juve è andata su Krstović del Lecce. Tanto per farti un nome di campionato italiano, sì. Ti posso aggiungere, perché allora intanto speriamo di recuperarti al 100%, perché non possiamo vederti così pimpante nel rispondere contro la dirigenza senza sapere che
scelta. Ma sai cosa c'è? Questa è le mie risposte sono più tra virgolette, sì? Perché parliamo di calcio, intelligenti, perché quando non stai bene è un po' come quando giochi. Quando non stai bene tu tiri fuori le riserve, e le riserve a volte sono molto più mirate che quando stai bene, che vai così a casa, le devi dosare un pochettino. È come la scelta dei giocatori. Cioè, i numeri di che cosa? Io vado a vedere quanti minuti ha giocato, quanti gol. Io vado a vedere questo giocatore quando non tocca palla e dico: cosa fa quando non tocca palla?
Bello quello che ci stai dicendo.
Non voglio farti l'esempio che facevo io quando ero giovane. Io quando conoscevo una ragazzina, ecco, dicevo sempre che ero bugiardo, che molte volte davo tutto il peggio di me perché avevo solo da guadagnare.
Così facevi bella figura dopo. Questa è una lezione di vita.
Cioè, invece qua stiamo facendo l'opposto. Pompano in pompamania, scusami, sì, un po' di parole, delle cose, gli algoritmi. Io quando ho sentito gli algoritmi mi si è girato tutto lo stomaco.
Ci si deve far aiutare, ma non deve essere quello lo strumento principale. Ti posso dire il motivo per cui l'inesperienza ha raddoppiato un po' l'errore dei dirigenti? La Juve è sotto osservazione UEFA. Già giugno scorso avevano i controlli in casa con la possibilità, l'eventualità, non esclusa, escludibile, di un mercato chiuso l'anno prossimo. Quindi tu anticipi i tempi e prendi un attaccante.
Ma non c'entra niente, devo vedere che attaccante prendi.
Bravo, sì, rimaniamo sempre lì. Ti do ragione.
Rimane sempre lì, bisogna vedere chi prendi. Quindi i dirigenti, oggi ho sentito una bella intervista di Pedulla e diceva delle cose che io condivido al 100%. Non ci sono solo quelli in campo, ci sono anche quelli dietro, che sono i dirigenti che fanno gli acquisti, e poi onestamente sì, io e te siamo di lungo pelo, ma una volta, quando succedeva qualcosa, ma con tutto il rispetto, il presidente si faceva vivo, esatto, il direttore sportivo si faceva vivo, quello delle comunicazioni si faceva vivo, qui non si fanno vivi solo impettiti quando devono dire qualcosa dopo quello che è successo con l'Inter.
Esatto. Bravo.
Hai centrato il tema.
Non è quello l'aspetto principale, soprattutto quando ti serve costruire la squadra. ricostruire qualcosa. Ti è sembrato uno Spalletti diverso? Tu che sei attento, ma hai la febbre in questi giorni. Un po' declassato, cioè un po' preoccupato? Non sul suo rinnovo, ma su quello che la squadra non gli sta dando.
Ma la squadra non può dargli tantissimo di più. Quando hai in mezzo al campo quattro giocatori che corrono tutti alla stessa velocità, che i primi due o tre passi li fanno tutti allo stesso
passeggiando
modo, dove vai? Ma non passeggiare, vanno così perché è il loro modo. Quando tu giochi contro Modric, che è il passo breve, giochi contro quello del Napoli, che è il passo breve, giochi contro quello del Como, come si chiama l'argentino?
Nico Paz, che non, cioè lo spagnolo.
No, Nico Paz, il mediano. Allora, adesso è uno spot a tuo vantaggio.
Sposta quella mano. Oh, fai uno spot allora, senza la mano davanti.
Inanetti.
Con rispetto, Inanetti. Quelli belli come me.
Quelli non molto alti, in certe zone del campo, perché fanno i primi due o tre passi più veloci. Sono più importanti. Lobotka com'è, è alto?
No.
Calhanoglu è particolarmente alto?
Sei veloce. Non è veloce.
Sono veloci.
Non pensi che però anche Spalletti me lo facevano notare oggi da casa, no? Per me non è il primo problema, ma qualche problema dipenderà anche da lui. A questa squadra ha chiesto di correre troppo, di mantenere sempre quell'alta concentrazione e pressione qual è il problema della Juve?
È una squadra che viene purtroppo
costruita male.
Che viene analizzata,
sì,
andando dietro dei luoghi comuni. Dietro dei luoghi comuni. Adesso siamo tutti dipendenti da Yıldız, ma è sbagliato. Noi non siamo Yıldız è un giocatore, fa le sue cose, non carichiamolo perché sennò a un certo punto fa sempre le stesse cose avanti indietro, a volte è sovente sul posto senza essere così. Non diciamo che, come ha detto prima l'intervistato, che oddio Del Piero, per favore, lo chiedo proprio per favore, non tiriamo fuori Totti, Del Piero, Baggio, Pirlo, lasciamo stare.
Un'altra cosa, lasciamo stare,
è un buon giocatore, ma diamogli anche un pochettino di tempo. Certo, non è particolarmente fortunato a giocare in un contesto di una squadra di questo genere, con queste caratteristiche. Quindi alla fine della fiera il discorso è sempre uno solo: in una squadra bisogna avere diverse caratteristiche
diverse
e combacino fra di loro.
Perché siamo riusciti a mascherarli i limiti, i difetti, per gran parte della gestione Spalletti? Adesso ci è crollato molto addosso.
Abbiamo tirato un pochettino la corda, un pochettino di fortuna, delle volte anche un pochettino di sfortuna, però non era mai stabilizzato. È lo stesso discorso del singolo. Tu vai a vedere a giocare il Como, quando gioca così ti dà l'idea di squadra. La Juventus ti dà l'idea di squadra solo quando gioca bene, quando invece lì mese non ti dà l'idea di squadra. E poi ricordiamo un'altra cosa, che la Juventus aveva preso già una bambola con la Lazio in casa.
Sì,
con la Lazio in casa aveva preso.
Ti
già
sei
una
salvato
bambola.
Al novantesimo praticamente.
Ti sei salvato al novantesimo, però certo che quando tu hai uno dei pochi giocatori che si smarcano come Calulo che non gioca, il problema si accentua.
Sai che ti preferisco con la febbre? Perché riesci veramente a fotografare la situazione nel migliore dei modi. Sto cercando di farti guarire del tutto. Sì, perché è l'essenza di quello, cioè lo pensiamo in tanti, poi qualcuno si inquieta con l'allenatore, con un giocatore. C'è un problema che pesa più di altri in questa Juve? Il portiere? Mi dicono il portiere, ma il portiere sbaglia quanto un attaccante che non la butta dentro, quanto un giocatore che l'appoggia ad un avversario al limite della nostra area di rigore. Cioè, ho visto degli obbrobri.
Il problema principale è che quando le cose vanno male, tu sei preparato per fare una buona partita e le cose vanno male, hai difficoltà a riprenderti, perché non riesci a mettere assieme tutti i pezzi. Perché quando devi riprendere una partita non ti può bastare due giocatori che cambiano modo di giocare, deve cambiare modo di giocare tutto l'organico, e l'organico non può cambiare completamente tutto il modo di giocare se ha determinate caratteristiche, se ha determinate caratteristiche. E quindi non lo so chi farà la campagna acquisti, il problema sarà trovare dei giocatori con caratteristiche diverse che vanno d'accordo con quelli che ci sono attuali, per far sì che la Juventus sia una squadra un po' più organizzata, perché l'organizzazione dipende anche dalla velocità con cui giri la palla, da come sei messo in campo. Io dopo 5 minuti avevo già capito com'era la partita, a parte che io il Como lo guardo sempre perché si muove bene.
Quell'allenatore lì potrebbe far bene un giorno fra 100 anni alla Juventus, perché qualcuno se non equivoca che lo propongo per l'anno prossimo.
Ma è il discorso di Gasperini. Dipende che margine di lavoro gli danno, cioè di decisionale che gli danno, ecco, insomma. Cioè lui i giocatori in perfetto accordo con chi ha fatto il mercato e hanno anche speso, li hanno scelti secondo una logica. La Juventus in questi anni ha scelto dei giocatori secondo una logica non
improvvisata.
Non sufficiente, con comunque qualcosa di aleatorio. Io rimango ancora più della squadra un po' impressionato dalla latitanza della società.
La penso esattamente come te. Oltretutto, sai cosa mi piace del Como in questo momento? Non perché ci abbia battuto, perché l'allenatore l'altra sera, quando gli hanno detto, sai, complimenti, 75 anni che non vinceva il Como a Torino, arrivare comunque con questo atteggiamento, sai, dove puoi anche ipotizzare di risparmiare, lui ha detto no, noi abbiamo perso con la Fiorentina, abbiamo pareggiato col Milan, abbiamo perso 5 punti, io sono venuto qua per cercare di non perderne ulteriori. Certo, mi ha colpito il modello, però ha anche aggiunto, Domenico, non è la Juve ancora, perché la Champions, ci credete? Fra 2 o 3 anni sì, magari sa di crederci, di poterci credere, vede la preda lì, il quarto posto più o meno, e la Juve
è anche l'Atalanta,
è anche l'Atalanta, col Napoli.
Io ieri mi è salito 3 o 4 gradi di temperatura perché mi è toccato, non sapevo cosa fare, ho guardato tutte le partite. ho visto anche Atalanta-Napoli, che è stata una bella partita da vedere, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista delle caratteristiche. Atalanta è lì a un punto.
Sì, e devi andare a giocare a Bergamo, tra l'altro, poi. Roma domenica e poi a Bergamo più avanti. Senti, gli arbitri non mettono d'accordo più nessuno. È un tema che volevo trattare con te.
Ma
annullano dei gol che ci sono, non ci sono. Cosa succede?
È il lavoro più difficile che ci possa fare, che nell'ambito calcistico, più difficile fare l'arbitro che fare il giocatore, che fare il dirigente, che fare
l'allenatore. Eh sì, perché devi decidere e lo vedono tutti.
Devi decidere poi in base ai ritmi, alle cose, la fatica, quello che sei in campo, quello di questo genere. I giocatori ci mettono del suo, ormai sono tutti abbastanza para, che sanno che con il VAR possono, diciamo, guadagnarci qualcosina, grazie però a alcune scelte fatte da chi ha organizzato il regolamento,
il protocollo, il regolamento
forse a cambiare, cioè, se una volta avessero dato i rigori quei pestoni durante una partita, ci sarebbe stato non so quante partite, perché una volta, quando non sapevano cosa fare in un corner, ti pestavano il piede. E ti posso dire, guarda, ci pensavo anche questo stamattina, sai che cosa è servito soprattutto il VAR?
Sì.
A evitare 2 cose veramente brutte.
Dai, chiudiamo con questo. Sì.
Lo sputo, perché adesso non sputa più nessuno.
In faccia all'avversario.
Lo sputo. E le bestemmie. Perché adesso non bestemmiano più, perché sai che sei letto da non so quante telecamere. Però poi aggiungo che è estremamente patetico tutto quello che adesso circonda il mondo del calcio, tra gli sbandieratori, poi ci arriveranno le ragazze pompon,
tra i cantanti 3 minuti,
ci sarà un circo massimo tra il primo e il secondo tempo durante il riscaldamento, quando uno farà gol diranno 10 volte il nome e il pubblico
Domenico Marocchino, Domenico Marocchino,
20 volte il cognome, cioè tutte cose veramente.
Senti, sai la cosa che mi preoccupa di più? Ieri mi sono gustato tutti i commenti, perché provo ad analizzare, fossi io l'arbitro cosa decido seduto senza la febbre come avevi tu, la partita, le decisioni. Ne ho azzeccate molte, no? Di situazioni, ragionando da non anti-juventino, anti-interista, anti-milanista, però visto che poi, se parla il grande guru del calcio, della Moviola, dice una cosa e sale da un'altra parte per motivare poi quello che viene deciso realisticamente. Se parla un ex giocatore, non dico se del Milan, a favore del Milan o contro la Juve, e dice, vede una parte di situazione che gli fa comodo per far annullare o confermare il gioco. Se guardi l'allenatore che subisce il torto o il vantaggio, fa la faccia come per dire: ma cosa state facendo? Se guardi l'altro, quello del Parma, dice: ma è logico, questo gol è validissimo. Cioè, non ci metteranno mai d'accordo, lo sappiamo questo, neanche no, col protocollo nuovo.
Certo, ma questo è anche dovuto al fatto che sono iper sorvegliati, quindi loro si gratificano di tutto questo. Cioè, ormai
vale tutto il contrario di tutto.
No, c'è un'esagerazione. Uno butta una palla fuori laterale, ci sono 500 tifosi che gridano: bravo, bravo! Sì.
Dai sta palla! Dai qua.
Sì, cioè, delle robe ci hanno portati a questo prodotto che io trovo un po' ridicolo, un po' esasperato, che non mi piace molto.
Sono d'accordo con te. Senti, lo devo ammettere, ringrazio, perché ho visto passare l'infermiera dietro con la siringa, sì, con le pastiglie, sì, con la flebo e tutto, ti devo lasciare perché sono le 14, quindi devi tornare in corsia.
Io ti lascio solo con una cosa, io ho esordito in serie, velocissimo, vai. Ho esordito in Serie A con Atalanta e Juventus ed ero militare. Il giovedì mi è venuto la febbre 39 e ho detto: mi tocca esordire, c'ho la febbre. Poi mi è passato un po' e ho giocato con la febbre. Io ho fatto la mia prima partita
la migliore
A, la prima partita in Serie A con 38 di febbre, 37,8 di febbre, e mi marcava Orlandini, che aveva appena marcato Cruyff, e a finita partita gli chiedo: ma com'è il ragazzino? Mi ha messo più in difficoltà che Cruyff.
Ma tu stai meglio quando stai peggio, hai capito? E quindi, quindi io ti aspetto, sai dove? Perché sì, ti vedo pimpante. Poi c'è quell'infermiera, però... ho visto un'infermiera dietro con la siringa magica, che sta passando e ti sta
spettando. Non hai visto la parte bassa dove c'è un martello?
Ciao, esatto, ciao. È il battipanni. Ciao Domenico, ciao. Stai recuperando, ciao, alla grande, amico mio. Noi ci salutiamo, vi saluto, vi aspetto a Sanremo, anzi vi porto con me a Sanremo, se siete da quelle parti, Villa Ormond, con, speriamo, anche Domenico Marocchino, non potete perdervelo. Collegamenti e soprattutto dalle 17 alle 19 un programma che potete vedere anche sul canale 61. Ciao, ciao Luca, ci troviamo la prossima settimana, ti porto i cioccolatini.
Grazie, gentilissimo,
me li mangio io. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.